tutti, grazie per essere qui. Siamo al secondo incontro, riflessione del percorso promosso dal nodo sociale antifascista bolognese Resistenze. E un percorso pensato e nato per riflettere e riattualizzare la resistenza al nazifascismo, ma per riflettere anche su che cosa significa oggi resistere in un nuovo contesto storico dove cambiano le condizioni sociopolitiche. E abbiamo pensato fosse opportuno continuare un percorso iniziato l'anno scorso, sempre in queste parti, e dare continuità tenendo insieme sempre in questi incontri che stiamo facendo due aspetti: una parte teorica di riflessione e una parte pratica. Pensiamo che le due cose non possano essere separate, quindi bisogna approfondire, fare sì analisi, ma bisogna anche praticare, e mettere in atto pratiche autogestite soprattutto. E chiederci come poi, ci siamo chiesti anche, com'è possibile collegare e connettere queste pratiche e come possiamo fare, come la connessione di queste pratiche, come può impattare concretamente nelle nostre vite quotidiane. Perché è un conto fare un'analisi e analizzare aspetti positivi e negativi soprattutto, un altro conto poi è mettere in pratica azioni, attività che ci possono far vivere meglio, che ci rendano più umani, che creino soprattutto altre relazioni sociali. Il capitale non è nient'altro che una relazione, un rapporto capitale-lavoro. E noi vogliamo anche, come antifascisti e libertari, sottrarci anche dal dominio del capitale, che si esplica in tanti modi, che si esplica attraverso i dispositivi di potere, attraverso la repressione, attraverso un restringimento di spazi fisici e mentali. Perché sono quelli che fanno più paura. Allora Bologna negli ultimi anni sta subendo degli attacchi repressivi violenti, forse insieme a qualche altra città è un laboratorio sociale e politico, laboratorio sociale e politico dove la politica, la gestione della cosa pubblica, l'amministrazione lascia il campo completamente a questura e forze dell'ordine, dove si vanno a sgomberare famiglie con minori, il comune non prende posizione, non ci sono i servizi sociali, non ci sono politiche abitative, ma solo repressione. Allora, di fronte a queste nuove condizioni storico-sociali dobbiamo fare una riflessione e soprattutto dobbiamo, come dire, provare ad immaginarci soluzioni diverse. Soluzioni che probabilmente azioni oppure pratiche che sono un embrione o che esistono già in altre parti del mondo e che magari qui non sono molto conosciute. E stasera penso che ci troviamo di fronte ad un testo con Andrea Staid che ha fatto una ricerca etnografica sulla chitarra illegale che ci dà tanti spunti di riflessione, ma soprattutto apre la nostra immaginazione. E in questo, da sociologo, colgo la potenza che in questo periodo, anche a livello accademico, sta avendo l'antropologia culturale, in particolare alcune pratiche dell'antropologia culturale, che è quella dell'etnografia. Cioè una disciplina, un metodo che diventa, che è sia accademico ma anche pratico, di azione, che è in grado anche di farci immaginare cose che al momento probabilmente non riusciamo a vedere. E quindi sì, mettendo insieme tutto questo, questa sera ci faremo un viaggio nelle abitazioni, nella pratica delle abitazioni illegali, dell'abitare illegale. E Oltre a questo, vorrei cercare di capire anche e di far emergere dalla riflessione, dalla discussione, anche un po' questo binomio, come viene costruito questo binomio legale e illegale, che cos'è legale e che cos'è illegale, quali sono i meccanismi che determinano lo spostamento in varie fasi storiche della costruzione legale e dell'illegale. Alla mia sinistra ci sono due ex residenti del Garibaldi 2. Il Garibaldi 2 è un complesso che nasce come un hotel negli anni 80, a metà agli inizi degli anni 90 viene venduto a privati e qualche anno fa, per problemi igienico-sanitari, questi proprietari, o ancora non del tutto proprietari perché alcuni stanno pagando ancora il mutuo, vengono espropriati per motivi appunto igienico-sanitari delle loro abitazioni. E quindi loro ci racconteranno la loro storia per tenere insieme appunto anche l'aspetto pratico e magari cercando di individuare anche soluzioni per il futuro, per far fronte ad altre situazioni simili. Infine, tutto questo è connesso un po', e il motivo per cui siamo qui da Senape è anche quello, perché qui in Pratello, non so se lo sapete, ma il 25 aprile si festeggia e si commemora la liberazione. E mettendo insieme i puntini, siamo anche qui perché è un posto simbolico, e il 25 aprile ci sarà anche un corteo di tutte le realtà antifasciste, promosso sempre dal Nodo, in costruzione, e il 5 aprile, mercoledì 5 aprile, un po' più in là, al Fisher Hall, ci sarà un'assemblea pubblica per costruire il corteo. Quindi chi ha voglia di partecipare, chi vuole portare il suo contributo, mercoledì 5 aprile al Fisher Hall faremo un'assemblea pubblica. Detto questo, lascio la parola ad Andrea e niente, ci sono, il libro è molto bello, io non ho avuto modo di leggerlo tutto perché l'ho preso solo qualche giorno fa, uscito da poco, e ci sono tanti aspetti che mi hanno fatto riflettere. Ad esempio, non è scontato porre l'attenzione sull'aspetto simbolico dell'abitazione, non è così scontato fare una differenza come avviene per i termini inglesi home e house. Non è così scontato ricordarsi o immaginare che prima le abitazioni erano autocostruite, cioè le famiglie insieme alla comunità si costruivano le abitazioni. Oggi invece l'abitazione è diventata qualcosa che ti viene imposta e che determina anche altri aspetti, che impatta anche su altre condizioni di vita, che potrebbe essere quello della salute, ma anche della condizione degli stili di vita e tanti altri aspetti che lascio la parola ad Andrea, così ci racconta lui.
Grazie di avermi invitato. Forse si sente meglio così, non lo so. Volete il microfono? No? Perché mi sembra che lo devo tenere, però poi non entra la voce, io sentivo la tua voce fuori, quindi non lo uso. Se poi non si sente me lo dite e lo riuso, però... Allora, io vi ringrazio per avermi invitato, grazie per essere qui, sono contento di insomma rientrare in questo percorso che porterà alla manifestazione del 25 aprile, e credo che non sia fuori luogo parlare di abitare, cioè di abitare illegale e informale, perché è una pratica in Occidente di resistenza. Anzi, io nel libro dico che l'abitare informale e illegale fra Europa e Stati Uniti è proprio un rituale addirittura di resistenza. In questo libro però voglio essere, io ho mezz'oretta, 40 minuti per farmi capire, voglio essere onesto, non parlo solamente, anzi parlo unicamente in un capitolo dei militanti che occupano le case. Io in realtà in questo libro ho fatto un'indagine etnoantropologica su quello che significa abitare nella storia dell'umanità, e poi mi sono concentrato sulle varie forme di abitare illegale e informale che sono presenti in Occidente. Quindi ovviamente non potevo parlare soltanto delle case occupate, dei militanti e dei comitati di lotta, ma ho voluto parlare anche di tutte le altre esperienze, e già sono limitate perché è un libro, dovrebbe essere, ne parlavamo prima, un atlante, un'enciclopedia, per veramente essere completo e trattare tutte le varie cose che succedono in Europa. Però in questo libro io prendo delle suggestioni da delle situazioni che secondo me sono importanti per capire che cosa sta succedendo all'abitare nei margini, cioè nelle situazioni marginali. Questo libro nasce perché in questi ultimi 7-8 anni, da una parte ho lavorato nel mondo dei marginali, nel senso che gli altri libri che ho scritto, le altre ricerche etnoantropologiche che ho fatto sono sempre state fra sul legale e l'illegale, sui margini della società capitalista, e dall'altra perché di pari passo a questa ricerca ho viaggiato per conoscere meglio le società senza Stato, cioè quelle che ancora esistono oggi. E quindi in questi ultimi 8 anni ho visto da vicino soprattutto l'Asia e il sud-est asiatico, e mi sono ritrovato a fare determinati lavori in Mongolia, in Vietnam, in Cina, in Laos, in Cambogia, e notavo sempre l'importanza del saper fare, del saper costruire la propria casa, e il fatto che la casa non era vista soltanto come un tetto, ma era qualcosa che aveva a che vedere con la comunità, appunto. Cioè il fatto che la casa non fosse meramente un luogo dove andare a dormire, ma fossero le relazioni che si creano fra esseri umani. E che la casa, quindi l'abitare, aveva a che fare con l'identità e la cultura che creavano queste persone. Sono rimasto molto affascinato in un momento tragico come quello del terremoto nepalese. Mi sono ritrovato per un reportage a Kathmandu, a 40 giorni dal terremoto, e mi ha colpito tantissimo vedere le differenze che riscontravo fra quello che succedeva in Italia dopo un terremoto e quello che succedeva in Nepal dopo un terremoto. Nel senso che nessuno poteva vietare alle persone che abitavano a Kathmandu di ricostruirsi la propria casa. C'erano le zone rosse, c'erano i divieti, soprattutto messi oltretutto dalle organizzazioni internazionali, ma nessuno li rispettava. Se voi pensate all'Aquila, dove ci sono stati dei movimenti di cui parleremo se avremo tempo dopo, che hanno cercato di non accettare la militarizzazione del territorio e una costruzione calata dall'alto, ma comunque il dato di fatto che oggi, dopo tantissimi anni, il centro storico è ancora chiuso. A Kathmandu, a Dubar Square, a 35 giorni dal terremoto, migliaia di vittime, era pieno di persone che ci vivevano, che ci giocavano, che ci pregavano. Perché era impossibile pensare di espropriarli da quello che io nel libro chiamo il potere di abitare, cioè l'autogestione nei processi abitativi. Vivere e abitare in moltissime lingue, soprattutto in quasi tutte le lingue asiatiche, sono sinonimi, cioè non c'è una differenza fra vivere e abitare. In italiano c'è una differenza, tu hai anticipato il discorso proprio del, anche come noi diciamo, quella persona è un senza tetto, quindi direttamente legato al tetto. Invece homeless è qualcosa che ha a che fare con l'abitare, col vivere, col creare un percorso, no? Quindi in molte lingue abitare e vivere sono proprio sinonimi, quindi la casa è ancora più importante anche da un punto di vista etimologico. Abitare, abiti, abitudini hanno tutti a che fare con la stessa radice etimologica, e quindi io, lavorando su questo, ho cominciato a pensare che anche in Occidente succedono cose interessanti. E non, sia chiaro, perché io ho il pallino che sono occidentale e quindi devo parlare degli occidentali, non per questo. Ma l'ho fatto per due motivi. Uno, perché ci sono un sacco di bei libri su slum, baraccopoli, abitare marginarie in Asia, nelle Americhe, e non c'è niente su quello che sta succedendo in Europa. Cioè la cosa tragica è che se voi andate in libreria, cioè tragica, adesso non esageriamo, però che non ci sono libri sulle esperienze dell'abitare illegale, che non è soltanto quello militante. E quindi io mi sono detto, ma cosa succede in Occidente, visto che non ci sono tante pubblicazioni su questo tema, ma ci sono varie persone che stanno studiando questo argomento, e ho cominciato a muovermi in questo appunto mondo dell'abitare marginale, informale e illegale in Occidente, e ho scoperto un sacco di cose interessanti che hanno delle similitudini fortissime con l'abitare indigeno. Per fare questo libro poi ho cercato nel primo capitolo, sempre brevemente perché è un libro di 180 pagine, appunto non è un'enciclopedia, di parlare di quella che è la storia dell'uomo e l'abitazione. E anche qui sembrerà banale dirlo, perché sicuramente oggi siamo molto preparati sulla tematica quelli che sono qui, ma se noi mettiamo la storia dell'umanità su una linea di un chilometro, sono veramente soltanto gli ultimi 80 metri che noi concepiamo la casa come una merce, come qualcosa dove si entra perché si è pagato qualcuno per metterla a posto. Cioè, per la storia dell'umano, nella storia dell'umano, la casa è sempre stata qualcosa di autocostruito o occupato, e qualcosa che aveva a che fare con la comunità e soprattutto con la capacità di tramandare da generazione in generazione il saper fare. Quindi quello che io ho voluto fare nella ricerca dell'abitare illegale e informale in Occidente non era soltanto dire che c'è della resistenza, che è importantissimo, ma anche il fatto che c'era proprio la voglia di riscoprirsi, di risentirsi homo faber, cioè tornare a essere delle persone che sanno agire e che non aspettano che qualcuno gli dia una casa. Questo è molto interessante perché poi l'ho riscontrato in tante situazioni differenti, dai campi rom e sinti che ci sono in Italia, agli ecovillaggi americani, gli ecovillaggi italiani, i Wagenplatz tedeschi, dei comuni, ma anche in quelli che sono i laboratori delle case occupate, dei quartieri, dei comitati di lotta, per non parlare degli slam e delle baraccopoli, perché anche qui la prima differenza che mi sembra importante fare oggi anche per il dibattito è fra chi nei margini ci si ritrova costretto e chi decide di ricrearsi e reinventarsi nei margini. C'è una grande differenza fra chi reinventa la sua vita a Calais, a Ventimiglia, a Patrasso o nei ghetti di Foggia, e chi invece decide di andare a vivere in un ecovillaggio, in una comune, o chi decide di occupare una casa. Cioè è differente, è una questione di classe particolarmente importante, secondo me, e che non dobbiamo far finta di non vederla. Quindi, insomma, dopo questo primo capitolo, in cui parlo un po' della storia dell'abitazione dell'uomo e dove cerco di dire perché, secondo me, è importante riprendere consapevolezza di quello che significa abitare per noi esseri umani, cerco di fare un breve excursus sulle varie esperienze che io ho trovato interessanti. Parlo di Rom e Sinti, perché di Rom e Sinti, cioè della popolazione romanesh, quelli che noi gaggi chiamiamo zingari, però siamo noi che li chiamiamo zingari, sono una cultura particolarmente complessa e interessante, che è riuscita, anche se hanno dovuto subire secoli di repressioni, a mantenere forte e viva una concezione di abitare strettamente comunitaria, dove la proprietà privata viene decostruita nei fatti e dove l'abitare è una relazione fortissima con la comunità e con l'altro, e soprattutto anche col saper fare e il saper costruire. Io sono andato come campo etnografico soprattutto in quello che erano i campi, quelli che sono i campi Rom di Milano e i campi Sinti di Pavia, poi ne ho visti anche altri, ma la mia ricerca si è soprattutto concentrata sul campo di Corso Europa a Pavia, sul campo di via Rogoredo a Milano e sul campo di Chiesa Rossa, che poi vabbè molti di voi non conosceranno, però sono campi abbastanza numerosi, stiamo parlando di 600 nuclei familiari, 500 nuclei familiari, quindi insomma molte persone che vivono in questi campi, e sono andato apposta in questi luoghi perché mi interessava appunto non tanto fare delle fotografie o descrivere quello che vedevo, che sicuramente l'ho fatto e mi è piaciuto farlo, ma io volevo chiedere e ragionare con queste persone sul senso dell'abitare, cioè su che cosa significava per loro oggi in Europa, in Occidente, abitare. Ed è stato incredibile prima di tutto riscontrare la grande consapevolezza che c'era nella voglia di vivere in quel modo, perché io ho sempre pensato che alla fine quella legge sbagliata sul superamento dei campi, sbagliata perché applicata dall'alto verso il basso, in realtà fosse giusta. Nel senso che io ho sempre detto, beh, non è bello vivere in un campo, cioè disagio, degrado. E in realtà questo era frutto della mia ignoranza. Perché la maggior parte poi dei campi che ho visitato, che giustamente Iaio, Sandy e le varie persone che ho incontrato mi dicevano, Andrea, non chiamarli campi, chiamali villaggi. Perché anche qui siete voi che li chiamate campi Rom, campi Sinti, per noi sono dei villaggi, villaggio Le Rose si chiama quello di Chiesa Rossa, e ho capito che in realtà in quei luoghi si ridefiniva la possibilità di un abitare nei margini cittadini, che andava a contestualizzare e a criticare, a decostruire quello che è il nostro modo di vedere la casa come merce. Perché, ve la faccio semplice, e semmai poi nel dibattito chiedetemi tutto quello che volete. Prima di tutto, per in un villaggio Rom e in un villaggio Sinti, una casa non si può vendere fra appartenenti della stessa comunità. Loro possono vendere soltanto a dei non Rom e a dei non Sinti. Quindi la proprietà privata c'è, nel senso che quella casa l'ho costruita e ci sto vivendo io. Ma quando la lascio, non è che la posso vendere a un mio amico Sinti o a un mio amico Rom, gliela regalo, gliela dono, è più giusto dire. Ma poi quelle persone alle quali ho donato questa casa mi aiuteranno a costruire la mia nuova casa. E quindi c'è proprio un'economia del dono che porta a creare una relazione forte all'interno della comunità. Altra cosa che mi diceva Sandy del campo di Corso Europa era: per me è impensabile stare in un palazzo e non avere le chiavi delle altre case. Quanti di voi vivono in un palazzo e hanno le chiavi degli altri? Qualcuno sì, a me è successo, io ho avuto fortuna, sono nato in una periferia dove c'erano dei comitati interessanti all'interno del palazzo e mia mamma aveva le chiavi di altri, però era un caso strano. Invece in un campo Rom, in un campo Sinti, tutti hanno le chiavi, quasi di tutti, o comunque a seconda delle amicizie e dei legami di parentela che ci sono all'interno del campo. Ma soprattutto lo spazio esterno alla casa è più importante della casa stessa. Addirittura ho intervistato delle persone che mi dicevano: sì, ho costruito una casa, ci ho messo 20 anni a costruirmi questa casa, ma in realtà è un po' il mio sgabuzzino, perché la mia vera casa rimane la parte esterna. E visto che io sono convinto dell'importanza della polifonia nella ricerca etnografica, cioè del fatto che quando voi se lo leggerete, se lo guarderete il libro, non troverete soltanto le mie idee e la mia voce, ma troverete le voci delle persone che ho intervistato. E quindi oggi intervallerei le mie parole con le parole dei protagonisti della ricerca e vi leggo 2 o 3 cose su questi uomini e queste donne che ho incontrato nei campi Rom e Sinti. Iaio mi dice: il nostro vivere è il vivere più bello del mondo, con le gioie e i dolori come per tutti i popoli. Noi apprezziamo una cosa sopra tutte le altre, la libertà. Non possiamo pensare di vivere rinchiusi in un palazzo. Il nostro concetto di casa è strettamente legato alla natura, a uno spazio che sta fuori la casa. Noi facciamo uno scalino e andiamo sotto la pioggia. Mi sono costruito la casa con tanti sacrifici, ma viviamo fuori, discutiamo fuori, anche sotto la pioggia. Ora tu mi dirai: hai una casa, perché non discuti dentro? Perché noi apprezziamo il simbolo della libertà. Siamo un popolo di gente libera. E poi continuava la sua descrizione, e c'è nel libro, di lui che mi dice: vedi, mia figlia si è sposata con un gaggio, con uno come te. Lo poteva fare, va bene, è andata a vivere in un palazzo. Quando io vado a trovare mia figlia, resisto massimo 2 ore dentro quella casa perché mi sento oppresso. E la prima cosa che faccio quando esco è salire sulla macchina, abbassare i finestrini e respirare aria, perché mi sento oppresso dal vostro modo di abitare. E poi anche qui si è creato tutto un discorso interessante politico nel momento proprio della mia ricerca etnografica con questi Rom e questi Sinti che ho frequentato, perché abbiamo discusso di questa legge del superamento dei campi. E lui mi diceva: noi ci abbiamo messo anni di lotta ad avere un campo legale, perché questi campi di cui parlo nel libro sono anche più o meno legali, informali direi, nel senso che sono stati concessi dai comuni, poi loro non potevano costruirci proprio delle case, lo hanno fatto, però non ci hanno fatto le fondamenta, ci sono delle ruote finte attaccate sotto, insomma riescono a trovare dei cavilli per resistere in questi posti. Adesso la giunta di sinistra milanese, per quanto riguarda proprio quello di Chiesa Rossa, come ha fatto per quello di Via Idro, li vuole sgomberare. E gli dice: però vi diamo la casa popolare. E Iaio, nell'intervista che gli ho fatto, mi diceva: vedi Andrea, adesso noi ci vogliono sgomberare da questo campo che abbiamo costruito in 20 anni di fatiche e risparmi. Oltretutto di solito, è appena iniziato, però in questi giorni durante le presentazioni facevo vedere qualche foto, perché le case, magari potete far girare il libro, le case di questi Rom e di questi Sinti sono molto belle. Nel senso che la prima cosa che io ho pensato entrando in questi campi che non conoscevo e che erano dietro casa mia era di entrare in un agriturismo, in un campeggio toscano, cioè nel senso che si erano costruite delle case super dignitosi, proprio per decostruire anche l'immagine del campo come soltanto roulotte, baracche e una situazione di disagio. E mi dice: voi ci volete mettere nelle case popolari così poi potete dire che gli zingari vi rubano la casa. Ma noi non ve la vogliamo rubare, noi stiamo bene qua, abbiamo ridefinito il nostro abitare in un modo differente nei margini cittadini, ma ci stiamo bene. E Iaio stesso mi dice: è vero, ci sono anche delle situazioni invece marginali di disagio, ma sono quelle più represse, quelle dove gli vietate di avere l'acqua, dove gli vietate di avere l'elettricità. E quindi è chiaro che nell'illegalità, se ci spinge le persone, poi si ridefiniscono in quelle legalità. Ma in questo campo noi stiamo bene, in questo villaggio appunto. E in tante altre interviste che ho fatto all'interno di questi campi ritornava proprio la voglia e il senso di abitare e il fatto che abitare un luogo aveva a che fare con la vita stessa della casa anche. C'è un artista austriaco molto famoso che secondo me dice una frase particolarmente importante anche per quello che è appunto l'esperienza di un Rom, di un Sinti, ma anche di un occupante di casa in un quartiere popolare. E lui ci dice: l'uomo ha 3 pelli, la propria, gli abiti e la dimora. Tutte e tre devono rinnovarsi perennemente, crescere e mutare, ma se la terza pelle, la dimora, non cresce e non si modifica anch'essa, allora, come quando la prima pelle non si trasforma, anche questa si irrigidisce e muore. E questo era un concetto chiarissimo nella mente dei Rom e dei Sinti che ho intervistato, tanto che quando la casa si rompe non è che si butta, si aggiusta, e soprattutto si aggiusta grazie a un sapere collettivo, che è quello che noi abbiamo perso negli ultimi 200-300 anni della storia dell'abitare europeo. Ma ci sono un sacco di esempi nella storia degli anni 50, degli anni 60, che ci riportano a queste storie. Voi conoscerete l'esperienza delle case Corea. Le case Corea, Torino, Milano e molte periferie delle grandi città negli anni 60, quando le donne e gli uomini del sud, del sud Italia, venivano al nord per lavorare e non avevano la possibilità economica di accedere a un affitto o a una compravendita di una casa, beh, la casa se la autocostruivano. E se la autocostruivano non soltanto perché non avevano i soldi, ma anche perché sapevano farlo. Oggi noi non lo sappiamo più fare, perché si è bloccato quel processo di relazione fra generazioni sui saper fare. E quindi poi, dopo aver parlato abbastanza lungamente di Rom e Sinti, nel libro analizzo quello che forse a voi interessa un po' di più, che è l'abitare politico, diciamo, chi occupa, chi lotta per il diritto di tutti di avere un tetto. Ma anche qui ho cercato di approfondire la tematica per non rimanere soltanto su quello che io vedo un po' superficiale, che è il discorso di dire ok, non c'è la casa e quindi ti do un letto e un riscaldamento, che è importante, ci mancherebbe altro. Però per andare veramente a delegittimare quello che è il modo di abitare merce, come noi oggi siamo abituati, bisogna ragionare anche su questi significati del vivere, dell'abitare, anche all'interno delle occupazioni. E questa cosa per fortuna sta già accadendo. E quindi ho riportato nel libro interviste e comunicati, ho cercato di ricostruire anche un po' la storia, soprattutto di quattro paesi: Germania, Inghilterra, Francia, Spagna, in realtà cinque, Italia, perché poi sull'Italia faccio un focus specifico e anche sulla Spagna. E in tutti questi paesi racconto un po' brevemente la storia delle occupazioni, cioè del movimento politico che ha portato a occupare, ma poi ho voluto soffermarmi con gli intervistati sul senso dell'abitare. Quindi non soltanto, ok, la lotta, giustissima, non soltanto aprire delle case con le lamiere, giustissimo, ma anche capire che cosa significava per queste persone abitare e che cosa significava per i comitati di lotta dare dignità all'abitare. E dare dignità all'abitare significa, usando una parola che assolutamente può essere criticata dopo nel dibattito, perché mi rendo conto che è una parola difficile da rinegoziare nel nostro ambito, che è quella di un welfare autogestito. Cioè, io sono convinto che le pratiche di autogoverno, di autogestione di chi occupa le case, dei comitati di chi occupa, sono proprio la creazione di un welfare autogestito, cioè della possibilità di creare non soltanto delle case per chi non ce le ha, ma creare tutte quelle cose che chi non ha reddito non può avere, che significa che in un quartiere di case occupate non basta aprire una lamiera, ma bisogna avere un cineforum autogestito, ci deve essere la danza terapia, ci deve essere un percorso che porta le persone a mangiare bene, sano, ma senza pagarlo troppo, una coscienza su che cosa vuol dire il cibo quotidiano, una coscienza su tutto il discorso dell'impatto ecologico che si ha, il modo di vivere nella metropoli. E questo sta succedendo, perché per fortuna nei quartieri delle occupazioni non ci si ferma ad aprire le case, ma ci si interroga su come dare una vita dignitosa e come rimmaginare e ricodificare il tessuto urbano. Questa è la posta in gioco e questa è la cosa interessante. Mentre quando si aprono soltanto le case, il disagio, il degrado e il modo di pensare del capitale, per usare la parola che giustamente ho dato tu prima, si riproducono e quindi vanno a creare non dei ponti, ma dei tamponi che risolvono una situazione momentanea ma non creano degli immaginari futuri. E invece io credo che costituire immaginari differenti, creare delle possibilità di vivere in modo diverso e ripescare a quello che è stata la nostra storia di architettura vernacolare, di autocostruzione, è fondamentale per produrre dei processi creativi, ma creativi nel senso non creativo banale, creativi di istituire qualcosa di nuovo. Poi quando mi sono messo a incontrare le persone, soprattutto a Milano e Barcellona, non volevo fare il pamphlet militante. E che cosa significa questo? Che nel libro trovate anche un sacco di dolori, di incertezze, di paure, perché secondo me, per andare avanti, bisogna anche smetterla di creare mitologie. Vivere in una casa occupata, per uno che non ha il privilegio di scegliere, io vado in una casa occupata non perché ne ho necessità reale, ma perché credo che la casa sia un diritto e non voglio pagarla. E quindi ci vado con una sicurezza forte, con un'identità politica forte. Ma se io ci vado perché sono senza niente, la mia paura di essere sfrattato, sgomberato, denunciato, di perdere il permesso di soggiorno, di non avere legami poi con quello che è un'altra parte della mia comunità, è forte. E quindi mi sono ritrovato a parlare sia a Barcellona che a Milano con tanti migranti che occupano le case, che hanno una paura incredibile di quello che stanno facendo. E molte persone che occupano le case vorrebbero pagare l'affitto. E secondo me non è sbagliato dire questa cosa. L'importante è dire che queste persone vorrebbero pagare il 10% del loro salario. Giustamente. Io ho intervistato una donna della mia età peruana, che mi dice: Andrea, io in realtà pensavo di guadagnare bene, guadagno 800 euro al mese, ho il permesso di soggiorno, e quando sono arrivata a Milano, prima viveva in periferia, nella periferia toscana, ho detto vabbè, con 800 euro al mese mi troverò una casa in affitto. E mi fa: l'unica casa che ho trovato dignitosa, ma proprio nel monolocale con un bagno dentro, erano 650 euro al mese. Dovevo dargli 3 affitti prima, e come faccio poi a vivere? Come mangio? Come do da mangiare ai miei figli? E quindi ho occupato. Ma io non è che avevo il mito dell'illegalità, io volevo soltanto avere la possibilità di continuare a vivere in questa città e di creare dei rapporti con le persone che frequento, e quindi purtroppo anche avere la possibilità, insomma, di non buttare tutto il salario dentro la casa. E quindi si comincia a occupare non soltanto perché si è estremamente convinti del diritto all'abitare, ma anche perché c'è una necessità, e sta proprio ai comitati poi di creare la consapevolezza di cui parlavamo prima, cioè di creare delle relazioni virtuose. E quindi, per esempio, quando ho incontrato questa donna delle Honduras a Barcellona che occupava e che poi ha smesso di occupare, una volta che ha smesso di occupare perché ha avuto la fortuna di trovare una casa dove poter stare senza pagare l'affitto, non è che ha smesso di lottare per il diritto alla casa, ha continuato a seguire il percorso di lotta che aveva iniziato, ma con la consapevolezza della fragilità anche di determinate situazioni politiche, che a volte appunto i militanti si tappano gli occhi su queste problematiche. All'interno delle case occupate poi l'altra frontiera che si crea è quella fra, nei quartieri popolari, inquilini occupanti e inquilini che hanno invece avuto la casa assegnata. Questo soprattutto è un problema a Milano, è molto forte, ma anche a Roma, dove ci sono complessi di case popolari, dove ci sono quelli che hanno avuto la casa perché gliel'hanno assegnata e quelli che l'hanno occupata perché non gliel'hanno assegnata. E io credo che sia molto importante non creare scontri ovviamente fra queste persone, ma cercare invece un'unione, quella che una volta veniva chiamata l'unione proletaria, che adesso sorrido perché la vedo assai lontana, però dove nei quartieri si lavora con intelligenza, dove si pensa proprio alla creazione di quel welfare autogestito, funziona e si creano legami interessanti e importanti fra inquilini occupanti e inquilini non occupanti. E qui c'ho, vabbè, poi non abbiamo tanto tempo, però volevo leggervi qualcosa, ho tantissime interviste, anche perché è stato abbastanza semplice per me avvicinare le persone, gli attivisti, i militanti, perché frequentavo quel mondo da anni, ma la cosa che mi ha colpito è che nelle prime interviste che facevo tutti mi dicevano: non è soltanto aprire la porta, ma è fare qualcosa con gli altri, è avere spazi collettivi, è avere, per esempio, appunto, molti davano l'importanza al fatto che tu entri in una casa che è completamente distrutta e non devi pagare nessuno per risistemarla, perché c'è una comunità, esattamente come fra i Rom e i Sinti, che ti aiuta per l'autocostruzione. Quindi un anche imparare dei cantieri scuola per riappropriarsi di saperi che non abbiamo più. E quindi comincia proprio un processo educativo quando si occupa una casa. Ripeto, non è sempre così, non è sempre positivo, però nella maggior parte dei casi che ho indagato, l'occupare una casa che ha svariati problemi tecnici anche, poi vengono risolti grazie all'aiuto comunitario di chi ti ha aiutato ad occupare. Una militante mi dice: abitare illegale è permettersi qualcosa che ti è negato, è vivere al di sopra delle possibilità date in partenza. Mi sono presa quella che non mi avrebbero mai dato, mi sono presa la bellezza, mi sono presa la mia intelligenza. La casa è una cosa bella che ho avuto in modo strano, non l'ho mai avuta veramente, ma ne ho profonda esperienza. Non ho mai potuto pensare a lei e questa fino alla fine dei miei giorni. È sempre stato transitorio il concetto di abitare. Forse ho introiettato il nomadismo. Oppure un'altra ragazza che mi dice: ho iniziato a frequentare case occupate perché avevo amici che vivevano in queste case. Sapevo già che esistevano queste esperienze. Ero una studentessa che non poteva pagarsi l'affitto. O per permettermelo, avrei dovuto lavorare tutto il giorno. E poi l'uomo, dalle sue origini, ha sempre avuto una casa senza pagarla. È una cosa normale, un bisogno normale. L'uomo entrava nella caverna e ci viveva, mica pagava un affitto. Io vivevo con i miei in una casa in affitto con padre, madre e fratello. Ho sempre condiviso la camera con lui. Non potevo avere il mio spazio. Ho occupato 25 anni per la necessità di trovare il mio spazio. Mi si è presentata l'occasione, in realtà. Una persona che aveva occupato va via da Milano, si fidava di me e decide di lasciarmi la casa. Io non riuscirei a entrare spaccando i muri o le serrature. So che si fa così, ma non ci sarei riuscita. Sono entrata con le chiavi che mi erano state lasciate. Poi in realtà ho subito condiviso la casa con una mia amica. Comunque sia, secondo me è giusto occupare. È assurdo che si paghi per avere un tetto sulla testa. Quindi insomma, vedete che le esperienze sono tante e differenti. Da una parte c'è una persona che si rivendica completamente il suo processo di liberazione e lo vede proprio come una necessità, e poi una persona invece che ci si è ritrovata in quel mondo. Quindi non è tutto fatto da super militanti, robot che vanno con le bandiere a occupare le case, ma è fatto anche di fragilità. E parlare di queste fragilità secondo me non è sbagliato, ma anzi ci dà la possibilità di capire bene cosa succede, visto che parliamo di decine di migliaia di case occupate in tutta Europa. In realtà potremmo dire centinaia di migliaia, perché solo a Roma, che è la città con più occupazioni di tutta Europa, poi ci sono migliaia di case occupate, interi stabili occupati, movimenti che cercano di raggruppare centinaia e centinaia di persone sul tema dell'abitare. Poi però vi vorrei leggere un'altra cosa, sempre sul prima di passare...
Dieci minuti.
Allora non vi leggo niente, perché sennò non riesco a dirvi nient'altro, perché poi il libro, come vi dicevo, non parla solo delle case occupate dei militanti, ma si va a parlare anche di comuni, vaghe, in piazza ed ecovillaggi, che secondo me non sono soltanto una fuga dalla città, ma sono proprio un riprendere con le proprie mani il senso dell'abitare come processo, quindi come verbo, non come qualcosa che è soltanto andare a dormire in un luogo, ma come ricodificare l'appartenenza che si ha con un luogo e il saper vivere in quel luogo e il saperlo costruire. E vabbè, ho 10 minuti, è difficile perché poi c'è tutto il capitolo anche sull'Islam e le baraccopoli, vi dirò gli esempi quindi che non conoscete, perché non vi parlerò di Urupia, di Bagnaia, degli Ecce, non vi parlo di quelli che già tanto tutti conoscete, e vi parlo di quelli che forse vi faranno anche arrabbiare. Perché nel mio libro io non ho messo solo quelli che la pensano come me e quelli che mi piacciono. E quindi adesso, senza dirvi chi è, io vi leggo una testimonianza. Ho dato un indizio. Vi dico che non sono fascisti, questa è l'unica cosa che... Abitare, vita in comune, è per me una sfida continua. Sono partita per questa avventura perché i confini della famiglia e delle forme di vita religiosa esistenti mi stavano stretti. Desideravo un luogo dove si potesse sperimentare un'antropologia aperta, generativa, dove il costituirsi, il crescere nella fede, ma anche a livello umano, non fosse solo un fatto personale, ma che potesse avvenire in un insieme dove ognuno fosse parte vitale per l'altro. Un insieme fatto nella libertà di andare o restare come il percorso di vita richiedeva. Abitare, penso sia innanzitutto una questione di cuore. È quell'esserci che fa del deserto un giardino. È fatto di cura, di pazienza e di attesa, di sconfitte accettate, di dolori portati, è fatto di gioie improvvise perché il nuovo nasce e fiorisce ogni giorno e si veste di nuovi colori. Abitare è un insieme che comporta inevitabilmente anche una parte di solitudine, lo spazio necessario quando manca la corrispondenza tra il desiderio dell'uno e il comportamento dell'altro. A volte è faticoso tornare ad aprire la porta dopo qualche esperienza non del tutto positiva. Col passare del tempo però l'orizzonte si allarga e si diventa più capaci di perdono, cioè capaci di dare e ricevere perdono e affetto, attenzione, stima, solo e unicamente nella misura in cui l'altro è capace di darlo. Come diceva Antonio, che qui nella comune ha trascorso un po' di anni, la comunità è il luogo dove non fa scandalo la propria miseria. Quando si fa esperienza di essere accolti e custoditi, si è a casa. Ho poco tempo e non continuo perché è particolarmente interessante questa intervista. Questa intervista è di una donna laica che vive in una comunità occupata di preti, nel senso che ci sono dei domenicani che negli anni 80 hanno occupato questo posto, l'hanno autocostruito e hanno cominciato a condividere lo spazio abitativo con cattolici, buddisti, induisti, musulmani, preti, laici, persone che professano varie fedi, e soprattutto però persone che vedevano nella condivisione e nel ricodificare la collettivizzazione quotidiana nell'abitare, vedevano la vera utopia da realizzare, l'eterotopia da realizzare. E in questa comunità, in realtà, dove io mi sono sentito più che accolto, anche se tutti sapevano che io non ero affatto, anzi, sapevano tutti che io ero ateo, però ho avuto modo di discutere così profondamente come Lucia vi ha appena raccontato, cioè dove veniva preso con mano il senso del ricodificare, di mettere in crisi tutta quella che era una concezione di vita mononucleare, chiusa in un appartamento e in un palazzo. Sempre nel capitolo degli ecovillaggi e Wagenplatz c'è un altro esempio particolarmente strano e interessante, che sono questi che vivono, questi uomini e queste donne, che vivono in un posto illegale, a Kreuzberg, a Berlino, lungo il fiume, in tende Sioux. Cioè tende autocostruite come gli indiani del Nord America, che hanno ripensato il loro vivere in città, in uno spazio illegale. Loro potevano occupare degli appartamenti, non l'hanno voluto fare perché credevano che nell'autocostruzione ci fosse proprio la definizione di un'identità, e io credo che sia vero, e li ho intervistati, ed è una parte anche un po' simpatica perché poi sono dei personaggi particolari, e anche lì è bello riscontrare come è differente per un tedesco che va lì a vivere per scelta e magari un rifugiato politico che ci si ritrova a vivere in una tenda Sioux a Berlino, ma che tendenzialmente forse lui non ci vorrebbe vivere in quella tenda. Quindi anche lì nascono varie contraddizioni. Ci sono altri mille esempi che vi vorrei fare, ma negli ultimi 5 minuti, invece, che non so veramente cosa scegliere, vi parlo di due cose. Così, c'è un capitolo per me importantissimo che si chiama Autocostruire per autocostruirsi. Il titolo già risponde a che cosa parla, di cosa parla questo capitolo, cioè di come l'identità, il sé, ha a che fare con l'abitare. E vabbè, parlo di tante cose, ho tutto anche di qualche, vedo un po' di facce note, quindi parlo anche di case di amici che si sono costruite con muri a secco, pietra e cose varie, ma parlo anche del ricostruire e autocostruire dopo l'emergenza come quella di un terremoto in Italia. E nel libro ho avuto la fortuna di incontrare Mina, che ha costruito la prima casa in canapa antisismica italiana, dove ha riattivato una comunità, e dove ci parla di un'autocostruzione che non è soltanto compatibile, bella, intelligente, interessante e utile, ma che sa riattivare, saper fare comunità e economia anche. Perché lei, nelle sue interviste, nei nostri racconti, nelle nostre discussioni, ci fa capire bene come controllare dopo un terremoto, cioè puntare allo stato di emergenza, alla militarizzazione di un territorio, fa fare soldi, e li fa fare sempre alle solite persone, mentre l'autocostruzione va a minare la possibilità di speculare, di avere infiltrazioni mafiose, e soprattutto dà la possibilità di riattivare una comunità. Quindi autocostruire per autocostruirsi dopo un terremoto è ancora più importante. Perché? Perché sempre Mina dice, si parla dei morti durante il sisma o subito dopo, nei giorni dopo con i crolli, ma quanti parlano dei suicidi che ci sono dopo un terremoto? Quanti parlano di tutte le malattie degli anziani, osteoporosi, problematiche legate all'umidità dei container, o al fatto di aver distrutto una comunità che già magari era debole perché viviamo in una società capitalista e neoliberale, ma che diventa ancora più debole dopo un terremoto? L'autocostruzione collettiva ricrea legami, salda le comunità e quindi dà forza e possibilità di andare avanti. Velocissimo, slam e baraccopoli, perché ci tengo, anche perché c'è una persona qui fra di voi che mi ha aiutato tantissimo, anzi che forse il capitolo l'ha scritto lui, io ci ho solo aggiunto qualche analisi. Io ho avuto la fortuna di conoscere questa persona che si chiama Dante, che da anni frequenta tutta la zona del Foggiano, il ghetto di Rignano, con un'esperienza molto interessante di Radio Libera, e grazie a lui ho avuto dei racconti inediti su quello che succede in queste baraccopoli, in questi slam tutto italiani, di cui si parla pochissimo, oppure se si parla solo per fatti di cronaca, ma non si dice cosa succede in quegli spazi. Nel libro non parlo soltanto del Foggiano, faccio degli vari esempi su quelli che sono gli slam e le baraccopoli oggi in Europa, perché anche questo è un dato importante. Non si può pensare di non analizzare, quando si parla di abitare illegale e informale in Europa, queste situazioni, perché l'ultimo dato dell'anno scorso della comunità europea è che ci sono 54 milioni di persone che vivono in slam e baraccopoli. Non sono soltanto migranti e rifugiati politici, la maggior parte sì, ma non sono soltanto migranti e rifugiati politici, sempre di più si perde la casa, sempre di più si ridefinisce anche in quei margini la possibilità di creare appunto delle soluzioni quantomeno emergenziali al fatto che la casa non ce l'hai più. La grande differenza anche qui tagliando velocemente, anche perché vi sto raccontando 3 anni e mezz'ora di ricerca, è che la grande differenza fra slum e baraccopoli è quando sono zone di elevato transito, quindi quando sono delle zone dove tu passi e te ne vai subito perché ti devi imbarcare, perché stai cercando comunque di una fuga verso un altro luogo, e quindi sono slum più precari, ci sono meno attività all'interno, e quando invece sono slum o baraccopoli come quella di Foggia, per esempio, che sono degli avamposti del caporalato, del lavoro nero, no? Quindi dove ogni anno si costruiscono, in realtà ci sono già, non sono mai state completamente dismesse, e all'interno di questi spazi, che sono sicuramente non perfetti, in continuo cambiamento e con un sacco di problematiche, però non c'è soltanto degrado e disagio, ma c'è anche auto-organizzazione, autogoverno, ed è normale pensare di andare al ghetto di Rignano, all'interno dello slum, e trovare il parrucchiere, il bar, la radio o comunque il supermercato, come andare a Calais e vedere un cineforum, quindi dove ci si reinventa in questi margini le possibilità di andare avanti. Io vi ringrazio, ho parlato velocissimo, quindi voi mi odierete, però volevo dirvi più cose possibili, perché insomma ci tenevo, sono 3 anni molto appassionati di ricerca, e qualcosina ve l'ho detto, poi nel dibattito semmai diremo altro. Grazie. Grazie.
Avevo anticipato che il libro era molto interessante, dava tanti spunti per riflettere, per immaginare anche pratiche e realtà che qui da noi non sono così consolidate. E, ti chiedo ora, e dopo magari lo approfondiamo, la questione dell'architettura vernacolare, no? Cioè l'utilizzo delle risorse disponibili per costruire abitazioni, che è un discorso oggi più che mai attuale rispetto anche al riciclo, al riutilizzo di materiali, ripensare anche come rigenerare edifici abbandonati. Qui ad esempio in Emilia Romagna, Bologna in Emilia Romagna, è piena di edifici e di capannoni industriali abbandonati, pieni di amianto, caserme abbandonate, sventrate, piene di amianto. Cioè questo è un problema che impatta sulla condizione di salute e di vita delle persone, al di là di tutte la strumentalità che poi si fa rispetto all'abitare e altre cose, ma sono problemi reali, concreti, su cui non poniamo attenzione forse abbastanza. E anche hai detto una cosa che mi ha toccato molto, e poi lascio la parola al Garibaldi 2, che è l'autocostruzione del sé, e fatto riferimento alle zone terremotate. Io sono nato pochi anni prima dell'80 in Irpinia, dove forse c'è stato uno dei terremoti più forti della storia d'Italia, dove ci sono stati più di 2000 morti, e ho vissuto, cioè ho costruito e ho visto ho vissuto la ricostruzione di quella terra, dove già su un ambiente distrutto e frammentato al territorio è stato calato dall'alto una ricostruzione pianificata che non rispondeva ai bisogni del territorio, okay? Sventrando ancora di più e frammentando ancora di più il tessuto sociale, costruendo cattedrali nel deserto, immaginandosi cose che non avevano alcuna attinenza con la realtà, e questo comunque ha prodotto uno svuotamento anche della comunità. E di quello che tu appunto hai definito quel welfare autogestito, che al sud e nella mia terra io ho sempre visto, forse non lo definivo così, welfare autogestito, però quella forma di economia informale, okay, che non è il lavoro nero, è un'altra cosa, perché si basa sulla logica del dono, che va a sopperire alla mancanza di reddito o al PIL, che è semplicemente solo una questione economica, okay? Quindi c'è tutta un'economia informata basata sulla logica del dono, che sopperisce a delle mancanze, ed è questo un aspetto fondamentale su cui riflettere, ma che io sto osservando anche in una città come Bologna, una delle città che fino a pochi anni fa aveva il PIL più alto d'Italia, okay? Quindi la crisi economica, il doversi riadattare, il doversi arrangiare, tra virgolette, produce nuove vie di fuga, nuove pratiche che passano anche attraverso questa logica del dono. E, detto questo, lascio la parola ad Antonio e
a Umaima
che ci raccontano questa storia assurda del Garibaldi 2 e cerchiamo di capire dove sta la legalità e l'illegalità, cosa è legale e cosa è illegale, visto che vi hanno espropriato di una casa. Quindi a voi la parola, vedete chi vuole parlare.
Allora, sì, infatti parliamo di legalità e illegalità. Noi ci siamo trovati in una situazione in cui un'amministrazione comunale ci ha sbattuti fuori come se fossimo degli abusivi, degli occupanti, mentre eravamo tutti dei proprietari, chi come me aveva già finito di pagare il mutuo e quindi aveva una propria casa, aveva lavorato tanti anni con un mutuo molto pesante che si sobbarcava ogni mese e chi addirittura è stato espropriato mentre ancora doveva finire di pagare il mutuo. E io allora ho investito appunto lì perché mi ero separato da qualche tempo, non avevo più la casa, ero proprio allo sbando, non sapevo dove andare, allora ho fatto un mutuo lì in quello stabile di Calderara e nonostante ci fossero dei problemi, cioè la situazione oggettivamente non era molto serena perché inizialmente c'erano dei personaggi non molto affidabili, comunque io lavoravo, adesso sono in pensione, lavoravo in quel tempo, quindi non avevo un impatto così evidente con questa situazione. Ci sono stato moltissimi anni e conducevo una vita abbastanza tranquilla nonostante appunto qualche disagio dovuto all'incuria e all'amorosità di alcuni condomini che si è protratto, questi fenomeni sono protratti per anni e quindi si è arrivato a un punto in cui si era determinato un degrado della situazione abitativa e noi avevamo tante volte chiesto al comune di provvedere di incontri oppure insomma fare qualcosa per poter risanare tutta la zona, tutto lo stabile. Abbiamo aspettato tanti anni, finalmente sulla base di un cospicuo stanziamento di fondi della regione che erano stati appunto destinati a questo risanamento, a questa ristrutturazione di tutta quell'area, il comune finalmente ci ha fatto sottoscrivere un contratto nel 2003, un contratto per ogni singolo proprietario, dove appunto il comune, che intanto aveva comprato moltissimi appartamenti in quello stabile, doveva provvedere alla ristrutturazione delle parti comuni, aree parcheggio eccetera, e noi con una quota che variava dai 18.000-20.000 euro dovevamo ristrutturare gli interni del nostro piccolo appartamento. Insomma, noi eravamo abbastanza tranquilli, anzi contenti, perché finalmente si arrivava a un punto in cui potevamo vedere più in ordine nella nostra casa. Abbiamo aspettato, abbiamo sottoscritto quindi questo accordo, contratto che si può trovare agli atti del comune di Calderara, però appunto i lavori devono iniziare nel 2003 e finire nel 2007. Siamo nel 2017 e si è concluso soltanto un quarto del lavoro previsto per tutto lo stabile, soltanto un quarto. E guarda caso soltanto la parte diciamo frontale sulla strada dove poi si sono insediati gli uffici comunali, cioè l'ufficio tecnico e l'ufficio dei vigili urbani. Appunto si è detto, a distanza di tanti anni, quindi quasi 15 anni, ci dicono ma i soldi non sono bastati, non possiamo più investire in questo progetto, insomma non si poteva fare più niente, per cui la parte diciamo posteriore di questo stabile, che è il blocco C, doveva essere demolito perché inagibile, tra virgolette inagibile. E noi ci siamo trovati improvvisamente proprio senza terra sotto i piedi, non sapevamo cosa fare, e perché a distanza di tanti anni, dopo aver sognato, fatto progetti, nel mio caso appunto io pensavo una volta in pensione posso godermi la mia casa che avevo finito di comprare, quindi ero tranquillissimo da questo punto di vista, invece no, tutto da rifare, e quindi il comune ha disatteso totalmente queste contrattazioni, e quindi il contratto non è stato più completamente osservato, appunto perché si diceva che i fondi non erano bastati, però si è fatto poi un murales su questo stabile dove hanno speso circa 30.000-40.000 euro, che è praticamente una parete dell'intero stabile, è appunto stata assegnata a questi artisti che hanno fatto questo murales, però i soldi per altre cose non sono trovati. E niente, quindi adesso cosa è successo? Che il 25 agosto del 2016 è arrivata la polizia, perché appunto sulla base di questa inagibilità, anche se è discutibile l'inagibilità, perché strutturalmente il palazzo è perfetto, soltanto che non funzionavano bene gli impianti idraulici, gli impianti termici, solo per questo non si può abbattere un palazzo, si ristruttura e si provvede a aggiustare queste cose, solo non si può appunto demolire uno stabile solo perché non funzionano dentro gli impianti elettrici o gli impianti termici. Allora hanno detto no, è inagibile perché per motivi igienico-sanitari, perché c'è della spazzatura fuori. Allora, visto che c'è della spazzatura fuori, demoliamo un palazzo, ma si può togliere la spazzatura, basta prendere i provvedimenti e si toglie la spazzatura. Comunque, il 25 d'agosto del 2016 arriva la polizia, carabinieri, arrivano ambulanze eccetera, e alle 6 di mattina fanno sgomberare tutti gli appartamenti, famiglie con bambini eccetera eccetera, in maniera molto violenta, e quindi ci siamo trovati tutti praticamente giù nel cortile, senza, a me personalmente non hanno fatto mai neanche una proposta prima di sbattermi fuori, mai chiamato dal comune, non mi hanno detto Damiano guardi che andrà via fuori casa per questo motivo, le proponiamo questa alternativa, mai. Quindi loro mi sbattevano fuori, poi ti arrangi. Poi, hanno detto, noi daremo un'indennità di esproprio, che hanno incominciato a pagare, con cui io mi compro, non so, una tenda canadese, cioè non posso capire cosa compro con 40.000 euro, cioè posso fare un altro mutuo, non posso fare un altro mutuo, con 40.000 euro non mi posso fare più niente. Io ho investito tutta la mia vita per pagare un mutuo, e quindi in pensione pensavo di avere una vita tranquilla, non mi trovo più una vita tranquilla, fino alla fine dei miei giorni appunto vedo un futuro abbastanza nero, anche perché adesso sono in affitto, devo pagare un canone che non posso sostenere, e quindi io dico che diritto ha il comune di sbattermi fuori, me e anche altri, ma nel mio caso di togliermi una casa che io mi ero costruito tra virgolette con un mutuo lunghissimo, e dove pensavo di stare tranquillamente fino alla fine dei miei giorni. No, questo è stato cancellato, ci hanno appunto sotto una pseudo legittimità, hanno proceduto a sgomberare questi locali, ma io penso che sul piano civile, sul piano etico, hanno devastato il futuro di tantissime famiglie, perché o chi è precario e non ha più la propria casa, o chi appunto non sa come fare, nel mio caso non posso stare in affitto tutta la vita, che non posso sostenere un affitto, e quindi io mi chiedo se il comune poteva fare una cosa del genere, perché non hanno dato a me personalmente nessuna alternativa. Io sono fuori, adesso sono in affitto, ma perché devo stare in affitto se io avevo una casa mia dove ci potevo abitare? Non niente da... da giudice. E poi dica appunto l'importanza, diceva, è importante appunto il fatto di vivere e anche abitare, diceva appunto Andrea, perché secondo me l'abitare è una parte molto importante del vivere. Io, per me, avere la casa era una parte, una fetta molto importante della mia vita. Grazie.
Prima di lasciare la parola a Umaima, volevo chiedere, giusto fare due domande, poi forse potresti rispondere. Quanti ex inquilini, quante persone si trovano nella vostra condizione, nella vostra situazione? Quante persone sono state, diciamo...
70?
170.
170. Ok. E sono state fatte proposte, quali soluzioni politiche, quali proposte sono state fatte quando vi hanno sgomberato? Quando
a
hanno...
me nessuna proposta.
In realtà quasi a nessuno.
Sto parlando al microfono?
No.
Vai. Qualcuno l'hanno fatta comunque, perché una l'hanno fatta a me e con un cambio, diciamo, tra parentesi, con altri 50.000 euro da giunta, un appartamento da ristrutturare totalmente e a spese di mie, non del comune, in più il mio appartamento. Quelle sono state le proposte che ha fatto. Due. Delle proposte inaccettabili. Poi, sanno come ha detto lui, ci hanno dato dei soldi, 40.000 euro di valutazione, quando ne spendevano 17 al massimo, anche spendendo di loro, per ristrutturare tutti gli appartamenti. I soldi di quei 40.000 euro l'hanno trovati, perché è a zero, perché gli altri 75 che non li prenderà mai quei soldi, perché sono mutuo di 80.000 euro.
E dobbiamo pagare anche la differenza.
Non vale il singolo mutuo di 80.000 euro per prenderne 40.
Ok.
Quella lì è il limite.
Io in realtà non saprei neanche da dove iniziarmi, perché ne abbiamo veramente subito tanto da quando siamo stati espropriati fino ancora adesso. Già dal modo da come ci hanno espropriato, 15 poliziotti entravano, sbattevano la porta e entravano così. Eravamo delle famiglie, non eravamo né delinquenti né nient'altro. C'è bambini che urlavano, ma veramente una scena che non l'augura nessuno di vederla. E appunto il sindaco ci ha espropriato perché nei giornali diceva che si preoccupava della nostra salute. In realtà, non avendoci fatto nessuna proposta già dall'inizio, l'unica nostra soluzione era appunto in mezzo alla strada. E quindi non so quale sia peggio, se trovarci in un appartamento, che comunque ognuno di noi dentro al proprio appartamento stava bene. E appunto, come diceva prima, cioè eravamo come una famiglia comunque lì, ognuno aveva le chiavi dell'altro, stava molto bene dentro casa nostra. Sinceramente del resto non era così tanto importante. E appunto ci siamo trovati per un mese e mezzo in mezzo alla strada, così, davanti al comune, e quindi il sindaco vedeva cosa stava succedendo.
Posso aggiungere una cosa a questo punto?
Sì.
Visto che appunto molti si dormiva sotto i portici, tra cui anche Giorgio, sotto i portici nella piazza del comune, allora il sindaco ha ritenuto opportuno mandare a tutti i cittadini di Calderara una lettera in cui si scusava per quella visione non decorosa, ma che sarebbe poi finita presto questa cosa qua, cioè, si scusava con i cittadini, non con queste persone che stavano lì al freddo, non mangiavano, neanche i bagni pubblici ha voluto aprire,
cioè,
del comune, li ha chiusi.
E in questo mese e mezzo appunto noi andavamo sempre dal comune per dire quali sono queste proposte, perché non possiamo continuare a stare così. E a me in realtà mi è sempre stato detto che dovevo lasciare i miei studi, con cui ho faticato per arrivarci, e per poter appunto, secondo loro, dovevo lasciare i miei studi per poter sostenere un affitto di 700 euro più un mutuo di... Quindi dovevo andare a lavorare invece che andare a studiare per poter sostenere delle cose che in realtà... Da proprietaria non dovevo sostenere. E infatti appunto ci avevano dato 5 minuti per trattatemi veramente peggio delle bestie. 5 minuti per poter uscire, infatti io non sono riuscita a prendere niente, neanche i miei libri per poter studiare, infatti sono rimasta con gli esami molto indietro. E quindi non... non saprei cos'altro aggiungere, siamo stati veramente, il disagio secondo me l'ha messo alle persone, si trovano adesso in disagio, non prima, perché una persona che guadagna 1200 euro deve sostenere un mutuo di 600 euro al mese, più un affitto di 600 euro non è una cosa molto, non è una cosa, infatti se chiede a ognuno di noi, stavamo molto meglio prima, si poteva anche mettere in qualsiasi, stavamo molto meglio prima. Perché ognuno a casa nostra comunque era tutto a posto. Il disagio lo stiamo vivendo tutti adesso, non prima.
Infatti Colin Ward scrive, la casa non è ciò che essa è, ma ciò che essa fa sulla gente. Quindi ci sono dei problemi, ma se è casa tua farai di tutto per riuscire a sistemarli quei problemi.
Esatto.
Invece quando le cose poi vengono calate dall'alto, chi non vive quella situazione pensa no, c'è la immondizia fuori e quindi sgomberiamoli. Sì, però è molto peggio essere sgomberati.
Ma infatti lei non si preoccupava delle persone che abitavano lì, bensì della visione di quel palazzo. La gente passava e non poteva vedere una cosa del genere.
Poi a questo punto nessuno si è mosso, delle istituzioni, associazioni, abbiamo coinvolto tutti. Uno pensa, ma c'è una connivenza, cioè tra istituzioni, qualcosa stona, perché se uno lo racconta questo fatto dicono tutti, ma è pazzesco, incredibile, però tutto per il comune va liscio come l'acqua, cioè è assurdo.
Poi
cioè,
una persona sinceramente finisce di pagare un suo mutuo è perché spera che quella casa diventa di sua proprietà. In questo caso la casa ce l'ha tolta da un giorno all'altro senza neanche che lo... In realtà di quello sproprio nessuno sapeva niente. Cioè non sapevamo del giorno preciso. E la gente sta continuando a pagare un mutuo per una casa che non avrà mai più. È questa cosa che è molto ingiusta secondo me. Però intanto sta succedendo.
Non a caso ho definito la vostra storia una storia assurda. Proprio, cioè, quando l'ho sentita la prima volta...
Non credere.
Sì,
purtroppo invece non è così assurda, perché ci sono decine di casi in Italia e considerate che dopo un terremoto, quando parlavo di Mina è un architetto, gli è crollata la casa col terremoto, casa di sua proprietà, pagata da lei, già finita di pagare, il terreno è suo e lei si è autocostruita senza chiedere i soldi allo Stato questa casa e adesso gliela vogliono distruggere con i bulldozer perché dicono non è legale. È casa sua, dopo un terremoto, è crollata a casa sua, con i suoi soldi l'ha ricostruita, non ha chiesto finanziamenti allo Stato e lo Stato oggi gli dice no, perché secondo noi quella casa lì non ha rispettato le norme edilizie della comunità europea.
Ma è come
quindi
stai parlando di Mina Barbiano, sì. È quella che ha seguito, che ci ha aiutato a costruire l'auditorium della Zeretta.
Perché Mina è una poi, vabbè, ovviamente è una persona stupenda, e che poi ha creato proprio un discorso di collettivizzare il sapere, appunto, di dire io l'ho fatto, lei è illegale in realtà, però è un'illegalità che si mantiene grazie alla forza poi della comunità, perché se tu la conosci, lei quando ha fatto questa casa non se l'è fatta solo per lei, l'ha fatta come esempio, come scuola per tutti, per capire la possibilità che l'azione diretta all'interno della capacità e del potere appunto di abitare può dare delle risposte, però lei è sul suo terreno di proprietà ma è illegale perché non potrebbe costruire. No, ma soprattutto poi la grande assurdità, poi ti lascio la parola, scusami,
no, vai.
È il fatto che in Italia, dove noi abbiamo le più grandi speculazioni edilizie, le più grandi infiltrazioni mafiose, l'autocostruzione è vietata perché non rispetta le norme. E questa è la cosa divertente, cioè Mina ha avuto la fortuna che in quel momento non gli hanno fatto dei controlli, perché in effetti non aveva la capacità economica di poter tenere quel cantiere totalmente legale per le norme europee. Ma la cosa, l'ironia della sorte qual è? Che i grandi cantieri non rispettano quelle norme, ma nessuno li controlla, quelli degli autocostruttori sì. Cioè quindi, come il discorso del vostro caso, che è diversissimo da questo di Mina che si fa la casa in canapa, però è interessante perché rimane il discorso di che cos'è la proprietà, di che cos'è legale, di che cos'è illegale, di chi può decidere su di noi. Uno pensa, mi compro la casa, quindi è mia? No, perché lo Stato può decidere anche se la casa te la sei comprata, anche se il terreno è tuo. E io credo che sono le pratiche che possono decostruire questo potere che ha lo Stato sopra i cittadini.
Ma allora mi dai un'altra casa abitabile, me la togli e me ne dai un'altra abitabile, come quella.
In realtà ognuno di noi dentro al Bonio 2 era indipendente, cioè non chiedeva niente al comune. Non siamo perlomeno per me, non sono mai andata a chiedere niente al comune, perché ognuno di noi era indipendente. In questo caso ci hanno invece reso dipendente, perché ogni volta dobbiamo andare a chiedere che non possiamo appunto sostenere queste spese, che all'inizio queste cose non ci preoccupavano neanche. E quindi ognuno viveva con il suo stipendio a modo suo. Invece adesso ci troviamo a malapena, riesce appunto a pagare un affitto o un mutuo insieme.
Che devastano la vita, così c'è un momento da punto in bianco.
Voi siete in contatto, futuro. Magari poi dopo apriamo la discussione, facciamo un giro di domande, così qualcuno fa qualche domanda sia a loro che ad Andrea per approfondire. Siete in contatto con gli altri coinquilini? Come sì, siete organizzati?
Dunque, Giorgio lo sa, abbiamo un comitato, costituito un comitato sulla verità sul Garibaldi 2. Abbiamo chiesto tante volte alla sindaca di...
Sindaca, ex sindaca Priolo, attuale sindaca Priolo, che è anche assessore alla... Sì. Varie ed eventuali del comune di Bologna, mi sembra, sì, alla mobilità, una cosa del genere.
Esatto.
Alla mobilità, non è mica varie ed eventuali, è importante la mobilità.
No, anche perché ci sono circa 20 famiglie su Bologna che subiranno la loro stessa sorte, esatto, quando costruiranno il passante di mezzo. Quindi non è che...
Allarga la faccia, pure per loro.
Ah, in più la gente non riusciva neanche a trovare affitto, che comunque avevano i bambini che andavano a scuola a Calderara, non riusciva neanche a trovare affitto a Calderara, perché lei appunto spargeva voce. Cioè appena vedono la carta d'identità che abita al Bologna 2, automaticamente sei sporco. E quindi sporchi la vita, sporchi eccetera eccetera. E lei ha sparso questa voce, giornale, dappertutto.
Infatti mi veniva in mente una frase che poi ho letto nel tuo libro, che... lo spazio si forma da chi lo agisce, cioè nel senso la strutturazione dello spazio è formata da chi agisce. In questo caso magari Garibaldi 2 veniva stigmatizzato e etichettato in un determinato modo per legittimare l'operazione che si stava facendo,
sì, okay?
Quindi poi io non conosco bene la situazione, quindi non so dire neanche che tipo di spazio, come era composto, che c'era all'interno di questo spazio oltre alle abitazioni. Però l'operazione che si sta facendo in questo periodo, in questa fase storica, soprattutto nella nostra città e in questa regione, è quella, cioè strumentalizzare alcune situazioni, estremizzarle, puntare il faro su quella cosa per avere legittimità dopo, per andare a scardinare, andare a forzare, per sgomerare, per fare altre situazioni. Quindi è una questione che noi stiamo vivendo con gli spazi. Non so se voi conoscete, ma alle mie spalle qui c'è una bandiera I Love XM. XM è uno spazio pubblico autogestito formato da 17 collettivi che fanno quel welfare autogestito di cui parlava prima Andrea, dalla scuola di italiano per migranti all'ambulatorio medico, a tante altre cose, alle palestra popolare, cineforum e tante altre cose, che vive in un quartiere e a scadenza della convenzione firmata col comune 3 anni fa, il comune dice: noi non la rinnoviamo, è scaduta la convenzione, cade il sipario, il silenzio, il comune si tira fuori, ciao e niente. Quindi è anche una strategia che viene messa in atto dal potere in questo periodo, e la stiamo vivendo in tante altre situazioni, no? Non solo, ho fatto l'esempio di XM perché c'è la bandiera, ma perché è il simbolo adesso in questa città, e stiamo cercando anche di capire come affrontare queste situazioni concretamente, no? Come unire le pratiche, come fare in modo che la solidarietà non sia solo un discorso o una parola vuota di senso, ma sia concreta, reale, come impatta realmente, come costruire reti di solidarietà pratiche che impattano sulla nostra vita. Detto questo, lascio la parola a chi vuole intervenire. Allora, tempi tecnici. Sono le 9, massimo entro le 10 dobbiamo chiudere qui, Senape deve chiudere, Noi dobbiamo mangiare, facciamo delle domande, non facciamo domande ripetitive, non facciamo domande di intervento troppo lunghe.
Siccome mi chiedevi prima se siamo costituiti, eccetera, eccetera, abbiamo coinvolto anche il prefetto, ci ha ricevuto un paio di volte alcuni proprietari, aveva promesso il prefetto formalmente di farci incontrare i proprietari con la sindaca di Calderara. Tutto finito, silenzio assoluto da mesi, non se ne è parlato più di questa cosa. Quindi abbiamo tentato tantissime strade, abbiamo avuto soltanto l'appoggio di Giorgio, che veramente da elogiare in tutti i sensi,
che è l'assessore alle infrastrutture del mare, certo.
Che è stato vicino a noi in tutte le situazioni, anche quelle più terribili, serate di freddo, eccetera, eccetera, quindi veramente da elogiare. L'unico che ci ha
si è preoccupato appunto di.
Lo conosciamo Giorgio, sì. E siamo arrivati a voi tramite lui. Va bene, allora se ci sono domande, facciamo un giro di domande sia per Andrea che per loro, ma eventualmente, e poi facciamo rispondere. Ci abbiamo ancora un po' di tempo.
Una domanda è un appunto, non lo so, non saprei, è un qualcosa che mi girava in testa mentre parlava Andrea. Cioè, dicevi che si era perso in Occidente, che invece in Asia e in altri posti era ancora viva, la capacità di autocostruirsi la casa, se non in ambienti magari, come dire, cioè almeno gli esempi che mi sembrava di aver posto, cioè più una nicchia fricchettoneggiata. Però, cioè, se tu pensi a, cioè almeno a me veniva in mente, io vabbè non sono italiana ma sono spagnola, e nel sud della Spagna, così come nel sud anche dell'Italia, ho sempre visto moltissimo in ambiente soprattutto fuori dalla città è la cosa di costruirsi la casa, anche in periferia, quello spazio che non è né campagna né città, ma ci sono anche le case basse e le case, insomma, cioè venivano costruite, cioè anche ti costruisci la casa, lasci i 4 piloni, quelli là non finiti, per poi aggiungere la casa del tuo figlio, che ovviamente andrà a vivere con te, con i suoceri, e che angoscia. E insomma, cioè, si costruirà la casa sopra di te, cioè anche quella fine a questa costruzione, quindi cioè, non è esattamente una domanda, no? Però mi ha mancato un attimino quel tassello, cioè quell'anello di congiunzione fra capanna indiana o capanna di canapa e i palazzi non costruiti da te, e da un lato quello, e dall'altro anche le cooperative che magari c'erano negli anni 70, cioè a Bologna c'erano anche molte, 70-80, poi io magari scazzo le date, non lo so bene, però insomma quelle cooperative di cioè come dire, qui ti costruivi la casa, però cioè, magari non te con le tue mani, cioè mancava un attimo quella cosa lì.
Beh, in realtà secondo me invece
può fare un giro di domande.
Sì, però allora devo prendere anche io carta e penna, che non mi ricorderò mai tutte le cose.
Tieni, vai.
No, ce l'ho io. Se no ce l'ho io, se ti serve la
penna. Ce l'avevo.
Altre domande? Se ci sono altre domande, se no rispondi subito. C'è altri interventi prima di far rispondere ad Andrea? Dopo rispondi.
Ma no, in realtà il discorso è assolutamente centrale. Allora, nel senso che da una parte c'è una differenza fra la cooperativa di costruttori o chi si costruisce la propria casa in modo abusivo, ma comunque in un modo che non è ecosostenibile, che non si sa mantenere a quella struttura, che non si sa bene come funziona. Cioè io nel libro la differenza che faccio è, faccio degli esempi, la yurta mongola, adesso anche perché poi in realtà è da meno di un anno e mezzo che sono tornato da questo viaggio proprio fra i nomadi nel deserto dei Gobi, a Ulan Bator, nelle periferie di Ulan Bator, e dove si vedeva proprio che quando veniva assegnata la casa, pensate come per noi è strano, gli veniva assegnata una casa, cioè in un palazzo, e loro si mettevano fuori la tenda e la yurta e vivevano nella yurta, perché per loro quella lì era una schifezza dove si stava male, dove si distruggeva il tessuto delle relazioni umane. E quindi veniva proprio, cioè la resistenza più forte al socialismo reale in Mongolia è stato sull'abitare, cioè il rifiutare di vivere in un palazzone. E infatti è uno dei pochi posti che con la caduta del regime si sono spopolate le città, cioè a parte Ulan Bator non esistono altri centri con tante tante persone. E comunque anche Ulan Bator, se voi andate a vedere lo slum urbano di Ulan Bator, è tutto fatto, e sono delle foto meravigliose anche aeree, da ger, cioè dalla tenda, dalla yurta mongola tradizionale, perché c'è proprio la necessità di vivere in quel modo. Quindi faccio la differenza, secondo me, fra appunto chi si costruisce la tenda, chi sa come si costruisce, come si può continuare a mantenere, o a chi nel lago Titicaca sa come costruirsi la sua palafitta e come tener cura a quella palafitta, e come quella casa ha veramente un'anima, no? Cioè di come quella casa è fatta dalle persone che le vivono, oppure gli Urarina, che dicono: da quando non abbiamo più il tetto vivo non sappiamo più che cos'è la nostra casa, perché con la lamiera, che sicuramente è comoda perché è più leggera da portare nella foresta, però è anche vero che quando piove, cioè ci bombarda, è come avere una mitraglia che ci attacca. D'estate diventano dei forni, invece col tetto fatto vivo, che quindi è terra e vegetazione, c'era il fresco d'estate, quando piove vengono attutiti i colpi. Quindi insomma, secondo me la differenza è che sicuramente noi abbiamo continuato ad autocostruire, ma sempre meno, ma è anche perdere la consapevolezza dell'architettura vernacolare, cioè di non utilizzare l'amianto. Per esempio prima parlavo delle case Corea autocostruite dagli operai meridionali a Milano. Io ho vissuto in una casa Corea locata a Triulzi, nella periferia di Milano, è stata la prima casa che proprio anch'io in realtà ho occupato. E in quella casa era stata costruita da dei muratori negli anni 50, ma l'avevano fatta con gli scarti dei cantieri edili dove loro lavoravano, e quindi non era una casa salubre. Era già una casa che aveva a che fare con la rivoluzione dell'abitare occidentale, dove appunto tutto viene delegato a qualcun altro, per esempio, che materiali usare. Quindi tu hai ragione, l'autocostruzione continua ed è presente. Oltretutto nel libro parlo di come venivano dopo la Seconda Guerra Mondiale, per esempio, riutilizzati gli aeroplani, come venivano riutilizzati i capanni militari, dove non erano salubri, però venivano ripensati per abitarci dentro in modo gratuito ed avere una casa però. Quindi sicuramente hai ragione, ci sono ancora tanti modi di abitare che hanno a che fare con l'autocostruzione. Sulla consapevolezza e l'utilizzo dei materiali sicuramente invece c'è un problema che dall'Ottocento in poi è sempre più serio e profondo nella storia occidentale, quantomeno. Oltretutto non è che fuori dall'Occidente l'autocostruzione sia la dinamica più usata, perché nella maggior parte delle megalopoli sono in Asia e in Africa, e le case sono costruite da grandi imprese multinazionali che speculano e usano cemento armato. Quindi il problema è assolutamente generalizzabile. Poi un libro ha sempre questo difetto, non si può occupare proprio di tutto, e quindi mi sono occupato di Occidente soprattutto perché mi interessava parlare di quegli interstizi dove succedono cose, e non sono solo i fricchettoni a farlo, assolutamente.
Io ti volevo chiedere se potevi parlare un po' del movimento dell'occupazione del diritto all'abitare in Spagna e Barcellona.
E in Spagna e Barcellona
la so,
no, in realtà, però, anzi, non so, magari perché hai già guardato l'indice, cioè in realtà è
aggiungo
proprio...
una cosa rispetto a questo: noti delle differenze tra il movimento, esatto, del diritto all'occupare, delle case occupa, rispetto a quello che c'è attualmente in Italia?
Beh,
cioè, se ci fai anche una riflessione su eventuali differenze.
Le differenze sono tante, ma anche tante sono le similitudini. Diciamo che in Spagna, adesso qua generalizzando e semplificando, possiamo dividere in due il movimento di occupazione. C'è la PA, che è quello legato comunque a Podemos, è un pochino più istituzionalizzato, che ha fatto sì, che ha creato un grande movimento, e non se ne può non parlare di quello che hanno fatto, che non so se conoscete un po' la situazione spagnola, però c'era il discorso che quando c'è stata la crisi economica, come è successo in America, in Italia invece era diverso, e voi conoscete bene questa situazione: chi aveva il mutuo veniva sfrattato e doveva pagare il mutuo anche se era stato sfrattato. E quindi è nato un movimento di lotta molto grosso in Spagna su questo, che poi ha portato anche fortuna a vari leader politici che adesso ricoprono ruoli importanti nelle istituzioni, nel senso che la sindaca, l'alcalde di Barcellona era una di quelle che spingeva, come?
Era l'equivalente a Giorgio.
Era l'equivalente dell'assessore alle infrastrutture. Quindi insomma è diventato il sindaco di una delle città più ricche e importanti di tutta la Spagna, insomma sicuramente la più importante della Catalogna, e quindi insomma c'è questa parte che io ho indagato molto meno nel libro, e poi però c'è tutta un'altra parte più informale, interessante e grossa, che è legata invece ai migranti. Cioè io ho notato che questo sì che è un salto di qualità particolarmente interessante che hanno fatto a Barcellona, quantomeno anche a Madrid, ma io poi ho frequentato di più Barcellona, perché l'Espacio dell'immigrante si chiama, quello che diciamo è stato, che ha iniziato questo percorso da 10 anni, Barrilonia, Barricarse, insomma tutte varie occupazioni che hanno fatto, hanno cominciato a criticare gli spagnoli. Cioè noi siamo abituati ancora invece qua a fare dibattiti molto arretrati, secondo me, su questa questione. Gli immigranti hanno detto: sai cosa c'è? Voi catalani pensate alla politica e a mettere i cappelli politici sull'abitare. Noi vogliamo ridefinire l'abitare in Occidente adesso, ci prendiamo la casa, facciamo l'ospedale, facciamo le scuole, autogestiamo i quartieri e lo facciamo in centro dove dite che non possiamo occupare. E io ho intervistato, ci sono varie testimonianze di questi uomini, di queste donne che mi dicono: noi andavamo nel 2003 a parlare con i militanti catalani, spagnoli o italiani, perché poi vabbè, sapete che a Barcellona ci sono più italiani che catalani, e ci dicevano: no, però va bene, occupate, però non fatelo in quella via lì, fatelo di là, però aspettate che dobbiamo fare noi l'assemblea prima. Allora a un certo punto ho detto: sapete cosa c'è, noi lo facciamo da soli. Hanno occupato in centro, resistono, hanno fatto una sequela di occupazioni enormi, e addirittura adesso hanno creato in modo totalmente indipendente e autonomo un sindacato che difende i venditori ambulanti, che è illegale, è informale, però che funziona. Cioè loro hanno detto: qua i venditori ambulanti è vero che sono illegali, nel senso che non potrebbero vendere merce contraffatta, però lavorano e sono repressi dalla polizia quotidianamente, gli viene sequestrata la merce, pagano mazzette, quindi noi creiamo un sindacato informale, illegale, ma che poi agisce nel concreto e si è organizzato nelle occupazioni. E Cesar dell'Espacio dei Migranti diceva: vedi, questo è abitare un quartiere, non è soltanto che io mi ci metto dentro quella casa, ma che creo la possibilità di vivere meglio di tutti quelli che abitano nel mio quartiere, quindi anche dei venditori ambulanti. Oppure l'ospitalito è un'esperienza grossa, che sta diventando sempre più grossa, dove parte dai migranti come necessità di dire: dobbiamo imparare un po' da voi come vi curate, ma dobbiamo anche dirvi come noi ci siamo sempre curati. E quindi, e per gli antropologi ha un po' a che fare anche con tutto il discorso dell'etnopsichiatria, dell'antropologia medica, perché poi quello si sta facendo in quell'ospitalito, che è proprio di capire anche come determinati traumi nascono dagli shock culturali, dal capitalismo, dalla repressione. Ma questa è una cosa che oltretutto negli anni 60 in Italia, cioè uno psichiatra italiano che si chiama Risso va a lavorare in Svizzera per capire perché gli italiani del sud impazzivano, o dicevano: qua ci impazziscono gli italiani nelle fabbriche. Questo dice: beh, impazziscono perché hanno uno shock culturale, ed è quello che in modo autorganizzato hanno cominciato a fare in queste occupazioni, sempre perché c'è una forte comprensione di quello che significa abitare un luogo, appunto. Oppure in queste una delle cose più interessanti che ho notato nel movimento di occupazione a Barcellona e in generale in Catalogna, che secondo me in Italia manca, è il coordinamento città-campagna. Noi siamo abituati a dire: chi va nelle comuni sono dei fricchettoni, sono degli hippie, allora li critichiamo, si fanno l'isola privata. Cioè io credo che abbiamo tanti nemici in questo mondo dalla BCE in poi, ma perché me la devo prendere con uno che fa una comune? Anche se fosse un'isola felice, ma ha fatto bene, sta ricodificando la sua vita. In Spagna hanno fatto un passaggio, in realtà dagli anni 80 in poi, particolarmente interessante, di relazione fra pueblos ocupados, comunità agricole autogestite, che collaborano con la città, con scambio di prodotti, non soltanto i prodotti della terra, ma prodotti politici, culturali, di relazione e scambio. E ci sono tante cose interessanti che mi sono state raccontate a Barcellona su questi scambi, su queste possibilità creative che nascono fra città e campagna. Io questo credo che nelle nostre realtà, soprattutto io quelle che conosco meglio, Milano, Bologna, Roma, siamo un pochino più arretrati, ma soprattutto la problematica principale che stanno risolvendo quelli che si muovono all'interno del Raval, tendenzialmente del barrio Cino, è la separazione identitaria. Cioè io questo libro qua a Milano lo presenterò 7-8 volte. Perché? Perché si odiano tutti, e quindi se tu occupi con quello io non occupo con quell'altro, e se tu hai occupato con quell'altro nel 78, io nel 90 poi ho occupato con quell'altro e quindi ti odio. Questo è il problema italiano che c'è anche in Spagna, ma tutto il giro della coordinatura dello spazio dell'immigrante sta cercando di dire, cioè basta, a noi non ci interessa tutto questo discorso, cerchiamo di ricrearci nel ricodificare il modo di abitare in questa città. E oltretutto, secondo loro, io sono d'accordo, occupare nel Raval porta dignità, crea e toglie spazio al disagio, alla microcriminalità, allo spaccio, perché insomma l'eroina, se voi girate a Raval, ma anche se andate a Piazza Sintagma ad Atene, così la notate bene come è tornata in modo forte, e anche a Bologna so bene che è una situazione che sta insomma ricrescendo in modo serio e difficile da contrastare. Ecco, in questi quartieri dove nascono situazioni come queste si crea anche la possibilità di agire contro il degrado non in modo repressivo ma in modo invece partecipativo. Credo che a Barcellona le cose siano un pochino più avanzate rispetto a quello che sta succedendo in Italia.
Sì, l'altra volta abbiamo fatto sempre un incontro all'interno del percorso Resistenza e abbiamo presentato il libro sulla pedagogia libertaria. E l'autore vive in Spagna, a Tarragona, e quindi ci ha raccontato un po' più o meno quello che sta avvenendo, però non da un punto di vista delle abitazioni, ma da un punto di vista della pedagogia libertaria, di come l'unione appunto delle piattaforme che si sono create anche dopo alla bolla immobiliare abbia creato questa connessione tra immigrati e le persone che venivano, emigranti del sud della Spagna, che si sono trovati lì, hanno creato questa connessione con gli immigrati e stanno costruendo appunto esperienze di welfare autogestito in cui rientra anche, secondo me è fondamentale cominciare a prenderla sul serio questa questione, che è quella della pedagogia libertaria, quindi della capacità anche di sviluppare e di acquisire strumenti e sviluppare immaginari che vanno al di là di quello che ci offre la società capitalista. E vabbè, giusto. Lascio la parola a Maria Rosario che vuole fare un intervento.
Sì, collego con la cosa che hai detto te prima, cioè a proposito della psichiatria. La psichiatria nasce esattamente in questo modo nel 1700, quando poco prima della rivoluzione industriale, che c'era tutto il trasferimento dalla campagna alle capitali, Londra e Parigi erano in quel periodo, e quindi il fatto di rastrellare le città da mendicanti, da bamboni e metterli nell'ospedale generale, lì nasce la psichiatria. Quindi non possiamo parlare di malattie quando in realtà è una pratica di controllo sociale sin dall'inizio, e adesso ci ritroviamo di nuovo in questa situazione. Invece a me mi ha sconvolta, a proposito di psichiatria, la storia vostra. E che prospettive ci sono? Vostra riguardo Rara?
Zero.
Cioè, siamo impotenti, siamo disarmati.
Abbiamo scritto al giornale, abbiamo coinvolto il prefetto, abbiamo scritto ai media. Nessuno, sì, siamo interessati, sì, è una cosa sconvolgente, assurda che oggi succedano queste cose, dopodiché silenzio totale. Da tutte le parti.
Quindi, il loro silenzio.
Cosa possiamo fare? Non lo so.
Okay. Facciamo di tutto. Se ho sentito bene, dicevi che dicevi che ci sono delle associazioni che erano sconvolte anche loro, però poi a parte Giorgio, pochi altri.
Confabitare, per esempio. Che è un'associazione di proprietari immobiliari che ci ha appoggiato all'inizio, abbiamo fatto anche ricorso al TAR, che ci ha dato alla fine, avevo visto anche il risarcimento dei danni, ancora non si è pronunciato sul risarcimento dei danni, però per quanto riguarda lo sgombro ha detto che doveva essere fatto, quindi ha avallato quello che ha deciso il sindaco. per il risarcimento dei danni vorremmo chiederlo, perché il danno è veramente pazzesco e devastante per ogni proprietario, però bisogna...
Ci sono degli inquilini che hanno sia individualmente, perché la storia in realtà è molto lunga e complicata, come ha detto lui, nasce nel 2003, a queste persone gli hanno fatto credere dal 2003 al 2014, cioè per 11 anni, che queste case sarebbero state ristrutturate, i prezzi hanno fatto al cielo, no? Tra il 2014, dicembre 2014, marzo 2015 hanno decretato l'inagibilità e i sogni per cui tutte queste persone avevano lottato per 11 anni sono scomparsi. Decretata marzo 2016 l'inagibilità, decretata nel 2015. Tempo di un anno, gli arriva l'ingiunzione di sgombero ad agosto, in due tranche, agosto e settembre 2016, tutti fuori, senza chance. Dice che avevano le case, che c'è una delibera comunale che dice che tutte le famiglie sarebbero state ricollocate sul territorio di Calderara, non hanno ricollocato nessuno. Questo signore, con una famiglia e con un reddito a 80.000 euro da pagare, gli hanno dato... la soluzione che gli hanno dato è un alloggio a canone concordato, tra l'altro saltando a pie pari tutte le graduatorie, cioè hanno commesso anche questa illegalità, ci sono delle graduatorie per sistemare loro in fretta e furia, le hanno saltate, ora lui si trova a pagare un mutuo ancora di 80.000 euro e un affitto di 500 euro al mese, quindi le prospettive che ci sono morosità, perché nessuna famiglia può reggere un carico del genere. Noi le abbiamo tentate tutte, siamo stati 50 giorni in presidio davanti al comune di Calderera del Reno, abbiamo fatto manifestazioni in regione, siamo andati in prefettura, preso le denunce, che noi ogni notte dormivamo là fuori, mezzanotte e l'una, arrivavano i vigili, lo sapevano chi eravamo. Lo sapevo, ogni notte ci prendevano nomi, cognomi, ogni notte. Abbiamo chiamato tante assemblee, ci sono state anche altre realtà che sono potute abitare sul territorio bolognese che hanno preso contatti, però neanche sul piano movimentista, diciamo così, nessuno ha ritenuto opportuno spendersi su questa cosa. Il gruppo degli abitanti, perché pensate voi che lì non è che sono famiglie, c'erano 38 famiglie, gli altri erano tutti lavoratori della logistica. Sapete cosa hanno detto? Fuori ti diamo 1.500 euro e tieni la residenza ancora un anno, poi ti arrangi. Ma oggi che cosa ha prodotto? Ci sono alcuni ragazzi che hanno preso appartamenti in affitto, quei pochi che hanno trovato, ci sono dentro in 15. Perché no, le case agli stranieri oggi, per la condizione del mercato dell'abitazione, non le affitta nessuno, tantomeno ai ragazzi da soli, capito? Il comune si è lavato le mani con 1.500 euro. Ora la situazione è questa, loro hanno pagato le loro case, perché tra l'altro con questa questione della ristrutturazione, se l'appartamento aveva un valore di mercato di 80.000 euro, le banche erogavano mutui superiori al valore. Alcuni di loro hanno contratto mutui per poter sistemare l'appartamento da 100-110.000 euro. Oggi sono per strada con risarcimenti che vanno dai 35-45.000 euro, però con un mutuo molto superiore alla pagata. Non ce n'è, il destino di queste persone, di queste famiglie, salvo alcuni casi, è inevitabilmente di diventare morti. La cosa più incredibile che ha prodotto questa cosa su un settore conflittuale, altamente conflittuale come quello della logistica, è un arretramento del livello di conflittualità sul lavoro. Perché tantissimi dicono, a me i lavori più pesanti nella fabbrica d'orario li danno sempre agli stranieri, volevo fare casino, ma adesso con questa questione della casa il lavoro me lo devo tenere stretto. Questo non è che uno dei tanti passaggi permettere e creare volutamente disagio, poi loro lo chiamano degrado, lo chiamano insicurezza, che però poi si traduce in ricattabilità sui posti di lavoro. Oggi la questione casa si riassume in quello. Consentitemi un'altra cosa, perché è stata citata una persona che per me ha un valore affettivo enorme, questa Mina Bardiani, no? Questo è un settore sul quale noi dovremmo ragionare molto seriamente. Questa signora, che se voi la vedete è un fuscello top, poco più grosso di quella canna che ce l'ha, no? Abita nel cratere, cioè una delle zone che quando c'è stato il terremoto qua era tra le più devastate. Questa signora, assolutamente in maniera gratuita, è venuta da noi al lazzaretto, ci ha preso per mano, ci ha mostrato come si costruisce una casa usando legno, terra e paglia. Basta. Abbiamo dovuto fare una base di cemento armato, perché questo è il pavimento, perché questo era indispensabile per avere il permesso. Se no non avremmo fatto neanche quello. Bene, noi abbiamo costruito un auditorium che è assolutamente antisismico, che non creerà mai impatto ambientale nel caso lo doveste demolire, perché basta farlo crollare, veramente c'è terra e paglia, sembra incredibile, e legno, spendendo, signori, 300 euro a metro quadro. E tenete presente che abbiamo speso 300 euro perché la spesa più consistente è stato il kit di montaggio in legno che sorregge la struttura, che è costato la maggior parte dei soldi, l'abbiamo preso dall'Austria, perché qui in Italia queste competenze
non ce l'abbiamo. E quanto ci avete messo a costruirlo?
Ma a terminarlo, ma perché siamo noi degli scarafoni, ci abbiamo messo per poi, però a tirar su le pareti in 110 metri quadri di auditorium, in una settimana lo fai, capito? E noi per costruire due pareti di lunghe 11 metri, alte quasi 4 metri, e una parete lunga 8 metri, alta sempre 4, abbiamo speso 80 euro. 80 euro, perché la terra era quella terra che c'era là. La paglia, compri una balla di paglia enorme che costa 6 euro, cioè niente, e non è che ce ne vuole chissà quanto. Quindi pensate, se una pratica del genere si trovasse la forza, perché poi i problemi che ha Mina sono problemi concreti. Perché nel momento, per esempio, in Italia mancano, cioè questi posti sono assolutamente ignifici, antisismici, però noi non abbiamo parametri negli uffici e nelle loro scartoffie che autorizzino queste costruzioni. Noi abbiamo dovuto fare un casino, però pensate che cazzo di potere destabilizzante ha il fatto di dire: oh, io la mia casa me la costruisco con 3-4 persone che si organizzano con 3.000 euro. 4.000 euro a testa, ma si fanno una casa coi fiocchi. Qui a Bologna viaggiamo su costi di nuovo 3.500 euro a metro quadro. Cioè, non so se questa roba è talmente tanto palese, che tra l'altro non si cementifica il suolo, eccetera, eccetera. Qual è il problema? Che tutte queste robe qua avrebbero necessità veramente di un movimento che dice: ok, buona. Per esempio, questa questione che hanno fatto adesso tornando ai Rom, no? Adesso
Giorgio, stringi, perché facciamo un altro giro. Sì, no, scusa, se perché così.
Volevo dare questa informazione a lui. Qui a Bologna si hanno fatto con l'uso dei fondi strutturali europei per vuotare i campi, no? È stato destinato sull'Emilia Romagna circa 1 milione di euro per creazione di nuove condizioni abitative per Sinti e Rom che stanno nei campi. Qua in Italia, per tre aree abitative che ospiteranno, 15, qui a Bologna, 15 nuclei familiari, sono stati spesi 150 milioni di euro di denaro pubblico.
Capito? E Iaio ti direbbe: ma perché non ci avevi grazie a noi, ce li gestivamo meglio? E c'ha ragione, perché il Villaggio delle Rose l'hanno costruito con molti meno soldi, quindi è così.
Allora facciamo un altro giro, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Tony, ricordo però l'assemblea pubblica di mercoledì 5 al Fisher Hall, indetta dal nodo per la costruzione del corteo del 25 aprile. E vabbè, rimandiamo, ci sarà un altro incontro qui venerdì 21 aprile, che è il giorno della liberazione di Bologna, e parleremo di Spagna sempre, dalla Spagna del 36 all'odierno Kurdistan turco, storia di volontariato internazionalista. Lascio la parola a Tony che voleva...
Beh, no, il 21, una precisazione, parleremo di Spagna storica ma anche di Kurdistan odierno, quindi sarà una cosa un po' strana se volete, però un po' curiosa, ecco. No, la mia domanda era questa, so che hai fatto, Andrea, una presentazione a Senigallia e ho avuto modo di sentire i compagni della
relazione. Che bene, porca, l'ho appena fatta, cioè, ero lì tipo 48 ore fa.
Potere delle telecomunicazioni, no, però mi interessava, a parte gli scherzi, capire un po' che ragionamenti, se si erano fatti e in caso che ragionamenti si erano fatti su modalità di autocostruzioni nel post terremoto, dal momento che era un ambito che era già venuto fuori in sede di quel giornale, di quella rivista che ho citato malamente, e immagino che questa sia stata un'occasione per parlare di ciò. Questa è la domanda. In secondo luogo, una considerazione veramente brevissima e semplice, che è questo: è ovvio che, come dire, mi sembra evidente che oggi, ovvero già da tanto tempo, i fronti di attacco da parte, chiamiamolo così, del potere, del dominio, del capitale sono molteplici. Tenendola molto semplice, molteplici sono anche le necessarie risposte, e quello che manca o sembra mancare sempre è il collegamento. Giorgio e gli altri compagni e persone che sono intervenuti lo hanno come dire, fatto notare in questo caso specifico, ma e sono tanti altri casi in cui c'è difficoltà, diciamo, di unire le lotte, come si diceva prima, no? Tu parlavi di un'unione...
Citato male a testa, tu lo sai.
No, tutto questo per dire che cosa? Che effettivamente io penso che il 25, già come fu l'anno scorso, speriamo, diciamo, in maniera anche più partecipata, diversa, possa essere una di quelle occasioni dove le istanze, i vari protagonismi, le varie soggettività, i vari collettivi si intrecciano e riescono a portare, non magari dietro una parola unica, però riescono a portare, no, il termine resistenza, resistenza nelle varie declinazioni, contaminandosi, confrontandosi, eccetera. Credo che questi incontri su temi diversi, dalla pedagogia libertaria all'esperienza del Chiapas, all'esperienza oggi del Kurdistan, a questo incontro che stiamo facendo stasera, cerchino di andare in questa direzione, no? Di intrecciare i percorsi. Ecco, questa, diciamo, era una considerazione barra appello per il 25, per quel che può valere. La domanda l'avevo già fatta.
Io, se non ci sono altre domande, direi che rispondo chiudendo. Anche
chiudiamo, vuoi... Allora, chiudiamo, rispondi, chiudi tu...
Vai, faccio...
Fai la chiosa.
Ma sì, Senigallia è andata benissimo, c'è stata un'accoglienza incredibile, c'era una marea di persone perché sentivano molto questo discorso di... cioè dell'autocostruzione. In realtà si è parlato più di autocostruzione, di possibilità, di azione diretta nell'abitare, di ricodificare il senso dell'abitare, perché si sono attivate sul territorio un sacco di associazioni, collettivi, che pensano anche a... combattere la militarizzazione dei territori, l'obbligo di vivere in case non sane, non ecologiche, concentrazionarie, monofamiliari, grazie all'autocostruzione. Il collettivo di Malamente, non so se è un collettivo, credo di sì, il collettivo Malamente, che erano presenti alla conferenza, al dibattito che abbiamo fatto su Abitare Illegale, erano particolarmente interessati, infatti... usciranno vari pezzi sulla rivista dove si parla di autocostruzione, di come farla, ma soprattutto al tema del sapere condiviso, perché è importante ribadire una cosa, perché è giustissimo quello che ha detto Giorgio, anzi io proprio condivido pienamente, però attenzione, e Mina questa cosa qua nel libro la sottolinea più volte, dobbiamo rimparare, però non ci possiamo improvvisare. A Granara, che è un posto bellissimo fatto da compagni che sono andati via da Milano, il primo pavimento che hanno fatto è crollato completamente, ha rischiato di ammazzarsi dentro quella casa perché non siamo più capaci di costruire, dobbiamo riapprendere a costruire, e quindi bisogna attivare dei processi comunitari dove si scambiano le conoscenze, e appunto nelle Marche stanno lavorando molto su questa cosa, e addirittura dopo la presentazione un sacco di gente mi chiedeva le cose tecniche, ma gli ho detto, ma io non ho fatto un manuale. Fa, ma come si fa a costruire una yurta mongola? Cioè, io ci ho dormito, ma in effetti non so come si fa. Ma dove possiamo comprare? Cioè, perché c'era una necessità e una voglia di capire come fare a magari non fare qualcosa di totalmente illegale, grazie, ma di lavorare sull'informale. Ciao, grazie. Lavorare sull'informale, appunto. Poi, per chiudere invece... volevo finirà per mancanza, se abbiamo ammazzato tutti, no? È durato un po' troppo forse, però vi ringrazio per tutto questo dibattito che abbiamo fatto. Le tematiche sono tante. Maria Rosaria, che se n'è andata forse, quando ha tirato in ballo il discorso della psichiatria, secondo me era particolarmente centrale, perché ha a che fare con la rivoluzione che c'è stata proprio nell'ambito dell'organizzazione delle città negli ultimi 2-3 secoli. Lei parlava di 600, secondo me il 600 sicuramente è un inizio, ma poi è 700-800 dove cambiano le cose, e dove appunto lo spostamento in massa verso le città, la rivoluzione industriale, il vivere sempre di più separati, automizzati dentro queste case ha prodotto quella che anche secondo me non è malattia, ma che è un disagio psichico. Volevo chiudere citando, visto che si parlava di Kurdistan, si parla di pensiero libertario e cose varie, purtroppo mi verrebbe da dire che ha ragione Bookchin quando dice: per recuperare l'urbanesimo come il terreno adatto all'associazionismo, alla cultura, alla comunità, la megalopoli deve essere distrutta senza pietà e sostituita da nuove comunità decentrate, ognuna inserita con cura nell'ecosistema di cui fa parte. Purtroppo credo che i cambiamenti devono essere radicali se vogliamo veramente ripensarci in un mondo dove il dominio e il concetto dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, della natura e degli animali venga espulso, perché poi possiamo trovare delle soluzioni per problematiche contingenti, ma se vogliamo cambiare veramente la relazione col territorio, con la comunità e con tutto quello che ha a che fare con questi spazi, bisogna pensare che questo modo di vivere non è riformabile, non lo è. Cioè, non è una questione di essere estremisti oppure no, è una questione proprio così l'essere umano non può vivere libero, così si può vivere soltanto in modo concentrazionario. Quindi io sono d'accordo con Bookchin che non la città, ma la megalopoli va distrutta non spaccando i palazzi, sgomberando le persone, ci mancherebbe, però ripensando il concetto proprio di abitare non solo come tetto sulla testa, ma come relazioni e condivisioni. Grazie mille.
Prima di andare via, se volete comprare il libro, la libreria Igor ne ha a disposizione alcuni, e ringraziamo Senape che ci ospita sempre, oggi c'era anche l'installazione dei quadri, e ci vediamo mercoledì 5 dal Fisher Hall alle 20.